E allora eccoci in diretta qui su radiazione.info in vista dello speciale che ci sarà questa domenica rispetto al mondo della scuola, al mondo dell'istruzione pubblica. E per cominciare questo speciale stiamo adesso registrando un'intervista a una docente di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Intanto ti saluto e grazie per la disponibilità al collegamento.
Ecco, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Lucia Giuliano e sono io che ringrazio voi per questa possibilità che mi date oggi per poter appunto far conoscere al pubblico che è sintonizzato con noi qual è la reale situazione della scuola all'indomani proprio dell'entrata in vigore della ormai famigerata legge 107 alias Buona Scuola. Allora, prima però magari mi presento, ecco, dico un attimo chi sono,
Certo.
brevemente. Allora, io in pratica mi chiamo Lucia Giuliano, sono un'insegnante di lettere della scuola secondaria di secondo grado e come dicevi tu, io sono docente in una scuola di Bazzano, anche se quest'anno ho chiesto un'assegnazione e mi sono trasferita in provincia di Treviso e adesso lavoro in un liceo a Castelfranco. Semmai dopo magari spiegherò meglio le ragioni di questo trasferimento. Comunque per completare la mia presentazione non posso non dire che sono anche un membro della LIP, LIP Scuola, che non è un sindacato, ma LIP è un acronimo per Legge d'Iniziativa Popolare. Ed è un'iniziativa sostenuta da un gruppo di insegnanti, genitori, studenti, ma anche. Quindi stavo dicendo, io sono un membro della LIP, quindi abbiamo elaborato questa legge di iniziativa popolare per una buona scuola per la Repubblica. Sì, proprio per una buona scuola. Quindi rivendichiamo la paternità del nome, perché il termine buona scuola è stato preso dalla nostra proposta di legge. Però a parte il nome non vi è nessuna traccia di quanto noi avevamo scritto e presentato nel 2006 ancora, dopo aver raccolto 100.000 firme per poterla presentare in Parlamento. Poi i governi non l'hanno mai presa in esame e siamo arrivati alla scadenza perché dopo 10 anni è decaduta, quindi adesso dobbiamo rifare tutto da capo, ma semmai vi spiegherò meglio dopo. Però questa, come dire, vorrei proprio sottolineare che quando Renzi ha annunciato che avrebbe riformato la scuola pubblica, noi abbiamo provato a fargli presente che un pezzo c'era già e quindi si poteva partire da quello, che era il frutto di un lavoro condiviso, tra l'altro, sofferto, eccetera. E, un lavoro anche molto complesso, però è evidente che la nostra voce è rimasta inascoltata e poi Renzi ha lasciato che la lobby della 3L mettesse le mani sulla scuola pubblica, ma magari dopo ci torniamo su questo discorso. Questa premessa serve soltanto per dire che persino c'è questo contenzioso del nome e poi non è stato fatto niente per venire nella nostra direzione, ma quando si mettono le mani sulla scuola e si propone una riforma di questa entità, non sarebbe meglio ascoltare i protagonisti, chi lavora sul campo, quindi gli insegnanti, i sindacati? Invece tutto questo non è stato fatto nella maniera più assoluta.
Certo, noi ovviamente non ci stupiamo di questo, sarebbe più che logico ascoltare chi la scuola se la vive in prima persona, ma purtroppo anche da questo tipo di governo, da questo tipo di sistema non ci aspettiamo questo. Io credo che quella che possiamo definire la controriforma della buona scuola vada anche un po' a coronamento, se vogliamo, anche delle precedenti, penso alla riforma Gelmini piuttosto che a Fioroni e tanti altri, ma con la buona scuola si tocca, penso, veramente il fondo su più aspetti. Visto che tu sei una docente, a me piacerebbe anche partire da quel particolare che è il cosiddetto bonus ai docenti. E se un po' ci puoi spiegare anche come funziona.
Sì, ma infatti, guarda, io vi dico subito che dopo, neanche un anno dall'entrata in vigore di questa legge, che di buono a nulla, ecco, è azzardato quanto mai definirla buona, ecco, ad un anno dall'entrata in vigore, cioè, sono venuti al pettine un po' tutti i nodi più aggrovigliati della buona scuola, e, per esempio quella del bonus del merito, che nella maggior parte delle volte ha finito per premiare poi due volte quegli stessi docenti che vengono già pagati perché fanno dei progetti, ecco. Ma entriamo nello specifico, perché l'aver voluto imporre questa gerarchizzazione tra insegnanti buoni, quindi meritevoli di questo bonus, e insegnanti cattivi, di serie B, ha prodotto una situazione molto triste, senza voler drammatizzare, però è molto preoccupante, perché sta facendo scomparire quello che era una delle prerogative della scuola italiana, cioè la capacità di cooperazione, di collaborazione tra docenti, perché i fondi alla scuola non sono stati mai alti, cioè noi abbiamo degli investimenti nella scuola che sono bassissimi, tra i più bassi d'Europa, si investe l'1%, cioè, in nessun paese europeo avviene una cosa del genere, e quindi si era creato questo spirito comunitario in cui tutti erano chiamati a condividere le cosiddette buone pratiche, cioè questa parola risuona, penso, in maniera familiare anche nelle orecchie di chi ci ascolta. Ora però voi capite bene che in una scuola in cui dovrebbero essere i migliori, perché bisogna appunto premiare il merito, no? Non può esistere un tale spirito, perché ognuno cercherà di dimostrare di essere più bravo degli altri, e per cosa poi? Per questo bonus che poi viene assegnato, diciamo, è stato assegnato solo al 20-25% del totale, quindi lasciando una scia di polemiche, malumori, proteste, perché chiaramente si è venuto a creare un'elite, una cerchia di privilegiati. Voi sapete da dove viene questo bonus? Allora, in pratica sono stati aboliti tutti gli scatti di anzianità, perché si voleva creare il fondo per i bonus. Quindi si era detto che non avrebbe intaccato il fondo d'istituto, e invece è una fregatura anche qua, perché risultano sottratti svariati milioni alla contrattazione d'istituto. E come sono stati assegnati questi soldi del bonus? Beh, chiaramente dal preside, assistito da questo fantomatico comitato di valutazione. Che cos'è il comitato di valutazione? Beh, è un organo che è sempre esistito e si occupava di valutare gli insegnanti dopo l'anno di prova, gli insegnanti che entravano in ruolo. Ora è diventato un'altra cosa, perché il comitato dovrebbe decidere criteri per l'assegnazione, criteri per definire a chi va il bonus, ma non esattamente a chi va, perché questa è una decisione che spetta al preside. Quindi questo gruppo formato da docenti, qualche allievo e anche i genitori che fanno parte del consiglio d'istituto, non decidono nulla di fatto, sono influenti, perché i criteri è chiaro che poi sono manipolati, gestiti, diciamo, va dal preside, e quindi il principio della gerarchia sembra essere uno dei motori della riforma, ed è senz'altro uno dei principi fondanti, perché insieme alla chiamata diretta, no, rientrano in questa logica della scuola come azienda. E quindi è chiaro che in un'azienda c'è un vertice e ci sono dei sottoposti. In alto chi c'è? Il manager, che deve rendere la sua scuola competitiva sul mercato, e quindi deve fare in modo che i suoi sottoposti lavorino in un certo modo. Ma scusate, logica di mercato, io non ridisco, cioè non stiamo vendendo frutta e verdura, stiamo entrando in una logica molto pericolosa che rischia di alimentare ulteriormente tutta quella politica clientelare che caratterizza il popolo italiano. Ma provate però a pensare a chi verrà assegnato il bonus, cioè saranno realmente più bravi a riceverlo? Questa pletora di docenti che per non fondare, per questo vivere, ci sono svariate motivazioni, perché non credo che veramente ci sia chi crede veramente che sia questo il modo per valutare il merito. Però ecco, questa pletora ha accettato di fatto il bonus, perché altrimenti avremmo raggiunto il quorum per abolire questo articolo della 107, perché c'è stata una campagna referendaria, di cui magari parliamo dopo, sì. Per raccogliere delle firme e abolire alcuni articoli della 107, tra cui questo, e non siamo riusciti a raggiungere il quorum. Quindi vuol dire che non abbiamo trovato 500.000 persone disposte a firmare. 500.000 persone ce l'abbiamo solo come docenti, quindi se avessimo, veramente ci fa comodo, ma io non riesco a capire. Questo ci sta veramente dividendo la categoria, ed è quello che vogliono, dividerci. Quindi viene fuori questa lotta fra poveri, per cui si fa gara, ma la scuola italiana non può reggersi su questo, perché poi alla fine chi ne paga le spese? Lasciamo per un attimo da parte il docente deluso che non si è visto riconoscere il merito e si vede, no, messo tra quelli di serie A, B, C, no? tra quelli di serie bassa, no? E lasciamo stare i docenti, perché i docenti sono adulti, ma i ragazzi, nel momento in cui non si collabora più in un certo modo, le classi non, e quindi i ragazzi non corrono ad armi pari, cioè non hanno le stesse offerte, perché non c'è chi appunto deve dimostrare di essere più bravo, e quindi non collabora, non condivide. E io penso che questo alle famiglie sicuramente oggi non appare evidente, ma tra poco questa cosa diventerà visibile, per non parlare poi della gara che fanno i presidi nel voler proporre la propria scuola come quella migliore.
Cielo, stessa terra, stessa giungla, maltradita altri occhi quando la sei lunga. Sempre sami e spesi, sempre pesi e corsi, abite, cassaforti, borse, fuori, soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade palinuro e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento, insieme serrano le fila. Ma testa china, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo mogi mogi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Pare basta oggi, quanta gente all'assemblea. Dall'università al senato le migliori idee. Lì è ressa, polizia al solito ben messa. Pur sempre polizia per definizione, gente fessa. Premiamo sul portone in mezzo alle transenne. Ci vogliono i bei gesti oltre che le belle penne.
È stato bello,
a voglia.
È stato bello,
a voglia.
E lo rifamo,
a voglia. A voglia.
Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, gli ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, gli ammazzano più 10 penne che 10 pistole.
E sai dov'è l'Akbar e dov'è Shiraz? E perché il petrolio va sul gioco, sta il solare e il gas? Chi lo sa dove sta? Meglio non saperlo. Vogliono che lasci scuola e che ragioni come un merlo. Il cervello non lo ha, chi ha paura, chi reclama. Ma noi siamo Einstein e anche Dalai Lama. E anche Che Guevara, e niente ci separa. Non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così imparo arabo, cinese e portoghese. Così va il mondo, gira il mondo, abbiamo ste pretese. Se non c'è scambio, non c'è conoscenza. E lo scambio lo vogliamo adesso e non abbiamo più pazienza. Abbiamo sete di sapere, vogliamo bere. Ce ne faremo un mestiere, perché sapere è potere. Noi abbiamo scelto, non molliamo mai. La massa al massimo che sceglie è tra media 7 e
Sky. È stato bello,
a voglia.
È stato bello,
a voglia.
E lo rifamo,
a voglia. A voglia.
Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, andate nelle scuole. Vi ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, andate nelle scuole. Vi ammazzano più 10 penne che 10 pistole.
Pubblica, like e solidale. Noi la vogliamo pubblica, like e solidale. A questi gli andrà male. Finché ci siamo noi la scuola sarà sempre pubblica, like e solidale.
Sì,
io l'afferro il senso, lo afferro pezzo a pezzo, e leva il crocifisso e il minuto di silenzio. Finché ci siamo noi, a questi gli andrà male, la scuola sarà sempre ricca, like e solidale.
Certo, infatti penso che proprio il tuo intervento abbia anche reso bene l'idea di come dietro al termine meritocrazia si nasconda in realtà proprio il progetto, direi scientifico, di dividere gli insegnanti, perché da che mondo è mondo anche il motto divide et impera ci dà l'idea di come anche nel mondo della scuola intaccare la collaborazione di cui tu parlavi, intaccare le cosiddette buone pratiche, permetta una divisione degli insegnanti, di conseguenza un ulteriore controllo. Ovviamente nel tuo intervento hai nominato spesso la figura dei dirigenti scolastici, io infatti passerei anche un po' a chiederti qual è precisamente il loro ruolo, qual è il ruolo dei presidi in questo tentativo, diciamo, di ristrutturare, per così dire, la scuola, o per meglio dire di questa controriforma, appunto.
Sì, guarda, io ti dico subito che il progetto parte da lontano, perché già con la legge dell'autonomia, a partire dal 97, credo che fosse, quando è stata nominata la legge sull'autonomia scolastica, è stata un po' rivista la figura dei presidi, che insomma sono stati caricati tutta una serie di responsabilità e anche di prerogative che prima non avevano. Ora però con la legge 107 diciamo che il meccanismo diventa molto più complesso, perché appunto oltre a premiare i docenti meritevoli, quindi creando di fatto una sorta di sudditanza, perché voi non voi per essere gradito ci si comporta in un certo modo e quindi possibilmente non ci si espone, non si contrasta, non si fa presente, perché poi magari il preside ti prende di mira oppure non ti guarda più con un occhio, come dire, di riguardo. E quindi in primis la faccenda dell'attribuzione del bonus è una novità assoluta che non c'è mai stata, ecco, non può spettare a un dirigente scolastico che competenza ha di valutare i docenti, perché poi quando magari io stessa, come ho esposto, sembra che quasi noi docenti ci vogliamo sottrarre alla valutazione, come se noi non volessimo essere giudicati, perché appunto l'insegnamento è difficile da valutare, no? Perché come fai a dire se l'insegnante è bravo o no? Io dico sempre che bisogna vedere alla lunga, cioè bisogna guardare dopo, bisogna guardare quando i ragazzi, gli studenti entrano nel mondo del lavoro, se vanno all'università, è lì che si vede se hanno acquisito effettivamente queste competenze e conoscenze che varie. Non lo puoi valutare in quel momento, perché cioè sono progetti a lungo termine, sono obiettivi alti, no? Ma nel momento in cui noi andiamo a entriamo o meglio viene attribuita questa prerogativa al preside, è chiaro che i docenti insorgono, perché non ha ragione d'essere. Avrebbe senso, ecco, io dico, valutateci, ma assolutamente sì, e vedete veramente chi lavora e chi no. Ma fate come fanno in Francia, dove ci sono degli ispettori che entrano nelle classi, che valutano effettivamente il lavoro, come viene svolto, parlano con i docenti, parlano con i ragazzi. Guardate, io non ho paura di fare lezione con la porta aperta o di avere eventualmente degli esperti che vengono a valutare il mio lavoro, anche perché molte volte queste figure intervengono e correggono degli errori. Viene dato, io so, addirittura un anno di tempo al docente per correggersi e poi eventualmente ritornare dopo un anno per vedere se c'è stato un miglioramento. Cioè si parla anche di licenziamento qualora questo non avvenga. Ecco, quello sarebbe un intervento serio. Ma il preside può avere competenze di matematica, filosofia, biologia, latino, sulla base di cosa? Cioè, capite che è assurdo, quindi gli viene dato un potere sempre per, diciamo, controllare l'operato, contravvenendo anche per quelli che sono i principi della Costituzione. Scusate, la libertà di insegnamento, cioè come è possibile. E quindi questa cosa di intervenire nella valutazione, è un potere forte che non ha mai avuto. L'altra grossa novità è la famosa chiamata diretta, no? Di cui si è parlato, io credo che sia stato un po' il cavallo di battaglia in questi mesi anche di protesta, che poi non ha portato a nulla, come vediamo, e quindi i presidi possono chiamare dei docenti, si creano quindi delle nuove graduatorie, che sono quelle di istituto, quindi non ci sono più graduatorie quelle sulla base dei concorsi, dei titoli, eccetera, che avevano valenza provinciale. Adesso ci creano questi ambiti e all'interno di questi ambiti i docenti scelgono, i presidi scelgono e sottopongono i docenti anche ad una sorta proprio di presentazione del curriculum e anche proprio un colloquio di lavoro.
Certo, tra l'altro è una tematica che...
Immaginare...
Sì, scusami se ti interrompo.
Io sono originaria del sud, ma tutto il mondo è paese. Io mi immagino già la scena, tra presidi, magari ci si chiama, tu fai lavorare Tizio, io ti faccio lavorare Caio, metti a posto mia cugina, io sistemo tua sorella e così via. Siamo in Italia. Se non fossimo in Italia, forse io potrei anche credere che questo è un modo per scegliere i migliori, ma a chi la vogliono raccontare? Cioè, sicuramente questo non faciliterà in nessun modo i ragazzi. Non hanno la garanzia di avere gli insegnanti migliori in questo modo. Cioè, provate soltanto a immaginare la libertà di insegnamento come viene condizionata, ma proprio anche la voglia di partecipare alla politica, alle politiche scolastiche. Perché vuoi a parlare, poi l'anno prossimo il presidente non mi richiama. Ma io penso che sia normale, lo vedo già, io ho un sacco di colleghi che già rientrano in queste logiche e sono stati chiamati dalla preside, pur non avendo anni di servizio tali da giustificare il fatto che questi lavorano e insegnanti che hanno lavorato 10 anni, 15 anni dalla sera sono stati esclusi.
Piazza di Spagna, splendida giornata, traffico fermo, la città ingorgata, e quanta gente che ce n'era, cartelli in alto e tutti si gridava, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi, mentre eravamo ancora lì davanti, ma se i sorrisi tuoi sembravano spenti, c'erano cose certo più importanti, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. 11:15 avanti architettura, non c'era ancor ragione di aver paura, ed eravamo veramente in tanti, e i poliziotti in faccia agli studenti, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. Hanno impugnato i manganelli ed han picchiato come fanno sempre loro, e all'improvviso è poi successo un fatto nuovo. Non siamo scappati più, non siamo scappati più. Il primo marzo sì, me lo rammento, saremmo stati 1500 e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavan via, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi, ma c'erano cose certo più importanti, ma qui che fai, ma vattene un po' via, non vedi arriva giù la polizia, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. Le camionette, i celerini, ci hanno dispersi, presi molti e poi picchiati, ma sia ben chiaro, e si sapeva, che non è vero, che non è finita là. Non siamo scappati più, non siamo scappati.
pazzo sì me lo rammento, saremmo stati 1500 e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via. E no la scuola dei padroni e via il governo di missioni, e no la classe dei padroni e non mettiamo condizioni, no.
Rispetto anche a quanto dicevi un po' prima, Davi, diciamo una serie di accenni, e quindi cerco un po' di riprendere quel filo conduttore. Sappiamo che si è conclusa a luglio la raccolta firme per i cosiddetti referendum sociali, e ti chiederei un po' come ultima domanda se ci puoi dare un po' un quadro generale di come è andato questo iter, anche un po' in riferimento a un collegamento rispetto alla recente approvazione del DEF, del documento economico.
Sì, allora in pratica il DEF, quando hanno approvato il DEF l'anno scorso, l'hanno collegato alla riforma, o meglio hanno collegato la riforma al DEF, in modo tale, cioè sembrava quasi fatto apposta, in modo tale che non si potesse poi provare a riformarla, cioè provare a indire magari un referendum, perché le leggi economiche non possono essere oggetto di referendum. Quindi collegando la legge 107 al DEF, di fatto ci hanno reso la vita durissima, perché non è stato possibile fare una raccolta firme per chiedere un referendum che abrogasse l'intera legge 107. Allora è stato fatto un lavoro certosino, frutto di una grande condivisione, collaborazione tra comitati, sindacati, di tutte le sigle. Quindi per una volta siamo riusciti a superare quelle che sono le divisioni che ci caratterizzano, e alla fine abbiamo chiesto il referendum su quattro quesiti della buona scuola. Quindi abbiamo chiesto che venisse abolita la chiamata diretta dei crediti, in modo tale che si appunto eliminasse il rischio di gestione clientelare e anche di limitazione della libertà di insegnamento, e questo come già, l'ho già spiegato prima. Poi un altro punto che volevamo abolire è chiaramente il bonus, no? Non è più ampiamente illustrato prima, e poi ancora chiedevamo di abolire il discorso dell'alternanza, che era stato fissato per legge ad un minimo di 400-200 ore in azienda, 400 per gli studi tecnici e 200 ore per i licei. Ora, in questo modo le scuole, visto che poi non è passato, noi che chiedevamo l'abrogazione per far sì che le scuole fossero le scuole a decidere e a pianificare esperienze professionali coerenti con quelli che sono poi gli obiettivi del proprio piano, dell'offerta formativa, ma non che queste ore vengano fatte solo per ottemperare ad una formalità. Se poi provate a pensare, al sud è già sta venendo fuori questa situazione, non hanno le aziende per poter soddisfare, per portare tutti i ragazzi. Ma è una situazione normale, si poteva prevedere, ecco, non ci voleva un genio della lampada, e quindi chiedevamo di intervenire su questo punto. E poi l'altro punto importante è di abolire quella norma della 107 che consente finanziamenti privati alle scuole pubbliche e private. Cioè, cosa vuol dire? Dice tanto nella scuola non è mai abbastanza, no? Quindi che importa poi se i soldi arrivano dalla Fiat, da un'azienda, da una multinazionale? Guardate che arrivano i soldi. No, in realtà non è così, perché quando arrivano questi soldi è chiaro che poi non vengono distribuiti in maniera equa. Quindi noi chiedevamo che appunto tutte le donazioni dei cittadini andassero a confluire all'interno del sistema nazionale, in modo che poi le risorse venissero redistribuite in maniera equa alle scuole che ne hanno più bisogno, quindi evitare di creare anche scuole di elite, scuole ghetto, con anche un prevedibile bilanciamento a favore delle scuole private. Che questo non è garantire il diritto allo studio, qui stiamo andando contro all'articolo quello, che dice l'articolo 33 che della Costituzione, che dice che appunto ci possono essere scuole private ma senza oneri per lo Stato. senza oneri dello Stato. Invece, nella 107 ci sono un sacco di sgravi anche per le scuole private, per le scuole paritarie, e tanti fondi, tanti milioni stanno finendo anche là. Quindi capire il senso, no, di questo, di questi,
certo,
di questi punti che volevamo abrogare. E quindi in primavera, ad aprile, è partita questa grande campagna referendaria, c'erano anche altri quesiti, si è parlato proprio di referendum sociali, c'era anche quello per abolire le trivellazioni, gli inceneritori, sull'acqua pubblica, quelli sull'Italicum, insomma ce n'era di materiale. Abbiamo fatto una fatica incredibile e non siamo riusciti a raccogliere 500.000 firme. Se dovesse passare la riforma costituzionale, quella del 4 dicembre, dovesse vincere sì, addirittura le firme vengono portate a 800.000, quindi pensate un po', il potere decisionale del cittadino, non ci svegliamo e non ci rendiamo conto di questo. Quindi capite che la situazione è davvero preoccupante, ma bisogna concentrarsi, bisogna davvero provare a far emergere queste situazioni, bisogna avere il coraggio anche di raccogliere le denunce, ma anche di farle, ma non c'è spazio in questo, non c'è, in questo momento non c'è nessun approfondimento sulla scuola. Invece, come dicevo, questo sarebbe proprio questo il momento, no? Di vedere, perché al di là di quelle che potrebbero sembrare, no, delle lamentele, perché abbiamo il contratto bloccato, non ci sono gli aumenti, tutte queste situazioni, perché poi quando si fa sciopero si pensa che sia sempre quello la motivazione. Cioè, qua c'è una scuola che sta andando veramente a rotoli, cioè non ci sono mai viste situazioni di questo tipo. La chiamata di Vette dei Prediti, ci torno un attimo perché mi viene in mente adesso, è di stampo fascista. L'ultima volta che gli insegnanti hanno chiamato, cioè che gli insegnanti sono stati chiamati direttamente dai presidi, è stato durante il fascismo.
Certo.
Forse non viene tenuto in considerazione, ma invece è fondamentale per capire l'ottica generale della riforma, che è una riforma economica, è una riforma che parla soltanto di assunzioni. Eventualmente si dice che questa riforma Renzi l'ha annunciata in maniera roboante, a suono di tromba, l'uscita dal medioevo della scuola, no? Stava per cominciare l'epoca dei lumi, e Renzi ci stava portando la luce, l'innovazione e la modernità, finalmente. Ecco, quindi tutti questi grandi proclami, no, ci saremmo aspettati qualcosa di più, perché poi nella riforma si parla anche di innovazione, si dice, no, più informatizzazione, più informatica, no? Ma come? C'è scritto fatto salvo le disponibilità economiche, quindi anche lì, cioè cosa c'è da sperare? Poi, come dicevo, non viene mai presa in considerazione l'allievo, tranne quando non si dice che deve acquisire le competenze per entrare nel mondo del lavoro.
Certo,
scuola, con l'obiettivo della scuola che forma l'uomo e il cittadino. Ma quale cittadino, quale uomo? Cioè, in questa Costituzione, in questa riforma non si fa minimamente accenno alla Costituzione, non viene mai nominata. Come non vengono mai, ma poi diciamo che i ragazzi devono fare educazione civica, devono, ma non è quello l'obiettivo di questa riforma. Penso che stia emergendo.
Certo, ma anche il quadro che comunque hai dipinto ci dà bene anche l'idea su più punti sui quali comunque anche torneremo presto, rispetto proprio alla deriva che la scuola sta prendendo sotto i colpi, per l'appunto, degli effetti di questa controriforma. Tu giustamente appunto hai anche citato quello che è un problema grosso, la divisione degli insegnanti, ma in generale va vista proprio la divisione un po' di tutti i lavoratori. Io credo che nel nostro piccolo, come Radiazione, magari riusciamo anche a fare un po' di informazione sulla scuola con queste interviste, tramite questi approfondimenti. L'importante poi, diciamo, anche che all'esterno si cerchi assolutamente di perseguire l'obiettivo proprio dell'unità degli insegnanti e più in generale dell'unità di tutti i lavoratori, e sconfiggere anche quella mentalità che guarda, diciamo, allora orticello, ma far sì che le lotte, insomma, siano collegate e si sostengano. Io quindi ti ringrazio molto comunque per questo contributo. Sì.
Permettimi solo una cosa, Alessia, prima di, in velocità proprio, di dire una cosa. Qualche giorno fa Renzi è andato in, a Porta a Porta e ha detto che la buona scuola ha dei problemi. Quindi Renzi stesso ha ammesso, ovviamente scaricando sugli altri, scaricando sulla Giannini, quindi è chiaro, no?
Sì.
Ha ammesso che ci sono dei problemi. Quindi se Renzi stesso lo ammette, quindi rendiamoci conto di qual è la situazione. Quindi non possiamo arrenderci ora. Per esempio, io dico, magari poi se avremo modo, come stavi dicendo tu, di ritornarci, però dico che noi non ci arrendiamo, che stiamo rivedendo la legge di iniziativa popolare, abbiamo fatto delle modifiche e quindi rifaremo la raccolta firme e la ripresenteremo. Quindi per noi la situazione non rimane così. Noi siamo assolutamente determinati ad intervenire, anche perché, guardate, poi magari ci sarà un altro collegamento in cui approfondirete quest'altro aspetto, ma il discorso delle assunzioni che non funzionano, il voucher delle cattedre, sta creando delle situazioni limite nelle scuole, si entra un'ora dopo, si esce un'ora prima, insegnanti. Io, se permette che dico soltanto questa cosa, che è un po' tecnica, si parla di proprio un ricorso cronico, ci sono dei contenziosi cronici, ci sono stati 820 insegnanti che hanno fatto ricorso al TAR per ottenere una cattedra, l'hanno avuto, quindi hanno scalfato degli altri insegnanti. Adesso il TAR ha rigettato questo ricorso e quindi questi insegnanti verranno licenziati e ne arriveranno altri, che non è detto che poi siano i primi che avevano avuto l'incarico. Quindi a dicembre i ragazzi si troveranno ad aver avuto già tre insegnanti. Immaginate la continuità, tutte quelle belle parole, nell'interesse dei ragazzi, ma permettetemi di dire, e poi concludo, che questi hanno dimostrato una totale disorganizzazione, incapacità, perché non hanno voluto ascoltare gli altri, gli esperti, i sindacati, gli insegnanti, hanno voluto fare questa riforma per tutte quelle motivazioni che abbiamo già elencato, ed è venuto fuori un caos generale, ma non devono venire a dire che era nell'interesse dei ragazzi, perché quello è stata quella la propaganda renziana, l'interesse dell'alunno che aveva diritto ad avere i migliori insegnanti, le migliori scuole. Beh, se queste sono le scuole migliori che riusciamo ad avere. La situazione io non lo so, che veramente la scuola in questo momento è allo sbando, e se non si pone un freno, se non si cambia rotta, cioè veramente io so di situazioni di genitori che insorgono in tutta Italia. Pensiamo soltanto alla faccenda dei docenti di sostegno, si tende a ritagliarli affinché poi facciano dei corsi costosissimi per potersi abilitare, era quella la logica della Trelle, no? Che ha voluto mettere le mani anche sulla scuola. Questa è una cosa grave, non ci sono gli insegnanti di sostegno, è gravissimo. E giorni fa, mi sembra la Malpezzi o non mi ricordo chi, è intervenuta dicendo che appunto ci sono gli insegnanti di potenziamento e quindi siamo coperti, ma stiamo scherzando. Il ragazzo con problemi, il ragazzo speciale ha bisogno di un'attenzione speciale che può dargli solo uno specialista. Siamo veramente ridotti male e lo stiamo vedendo. Insegnanti di diritto che fanno gli insegnanti di sostegno per coprire i buchi. Ma questa situazione è disagevole per la classe, per il ragazzo, per il docente che non ha le competenze. Dove vogliamo arrivare?
Certo, tra l'altro rispetto a questo ci sarà anche un approfondimento apposito più tardi e quindi insomma cercheremo anche di riprendere anche un po' tutti i fili che sei riuscita anche te a toccare e ad approfondire. È sicuramente una situazione drammatica, come dici anche te, e noi però insomma ci auspichiamo che, visto che gli effetti della buona scuola iniziano a vedersi sempre di più, ci auspichiamo un emergere di un'unità non solo tra tra insegnanti ma anche tra genitori e tra studenti, che infatti dopo andremo ad intervistare. Io adesso ti devo salutare appunto per ragioni di tempo, ma ti ringrazio molto per il tuo contributo e ci sentiremo senz'altro molto presto anche per ulteriori approfondimenti.
Io ringrazio voi, è veramente stata una bella occasione e spero di avere veramente modo di poter continuare questo discorso e di poterlo approfondire ancora meglio.
Assolutamente.
Grazie, veramente, complimenti per il vostro lavoro e c'è bisogno di media che si occupino del sociale. Grazie.
Grazie a te.
Buona giornata a tutti.
A presto, grazie.
Grazie, grazie.